Questa mattina realmente ho gioito della presenza di Dio. Sapete, tante volte è come se si dovessero forzare le emozioni per percepire Dio, ma Dio non è un'emozione, anche se dà emozioni, attenzione. Però, sapete, è più facile sempre poi prendere l'aspetto più umano delle cose, l'aspetto più pratico e strumentalizzarle, usarle, ecco, quindi cercare poi l'emozione. Allora pensare che se ho un'emozione allora c'ho Dio, se non c'ho un'emozione non c'ho Dio. Ma Dio ci sta guidando a un rapporto diverso basato sulla fede. Io non sento ma credo. Questo dovrebbe essere qualche cosa che va crescendo. Poi ovviamente Dio ci fa sentire pure la sua presenza, ci fa sentire magari delle sensazioni fisiche, però la nostra fede diventa più forte quando si basa su una realtà spirituale. Quindi quando crediamo senza vedere, quando dentro si crea una qualche cosa che neanche noi capiamo. Ogni tanto ritorno ai miei vecchi tempi dove ragionavo troppo e vorrei capire com'è che riesco a credere, perché è un miracolo proprio per la mente umana, pensare che noi siamo in relazione con un Dio meraviglioso, Trino, che si è manifestato nella potenza della creazione, si è manifestato nel macrocosmo e nel microcosmo, nelle cose grandissime, le galassie, e nelle cose piccolissime che ancora non siamo arrivati a scoprire cosa c'è sotto le particelle subatomiche. Questo, se ci penso, mi confondo e capisco che Dio proprio ha messo tutta la sua eredità sul piano della fede, della fiducia. Per cui, come dico spesso, non sono avvantaggiati i più intelligenti, non sono avvantaggiati tantomeno i più furbi o i più capaci di ragionare, ma sono avvantaggiati i piccoli fanciulli, cioè chi si pone con semplicità davanti a Dio può veramente entrare e beneficiare di quello che Lui ha preparato per la nostra vita, può guardare oltre lo scenario in cui ci muoviamo oggi, che non è uno scenario molto piacevole e che certamente ci fa ripiegare su noi stessi e piano piano è come se c'è una forza di paura che vorrebbe seppellirci vivi a casa. Ecco, questa è la sensazione tante volte che si respira, proprio per la paura, per la paura, per la paura di qualunque cosa. Ecco, è come se si insiste sulla paura di qualcosa che può fare male, e in effetti purtroppo c'è un dato oggettivo, però sapete, il discorso è sempre manipolato, strumentalizzato, usato per creare un dominio, un controllo. Immaginate se si cominciasse a insistere, come ogni tanto viene fuori quelli che si occupano di ecologia, per esempio di quanto fanno male le onde elettromagnetiche. Se avessimo ogni giorno il bombardamento, le onde elettromagnetiche ti friggono il cervello, io ti faccio vedere che al cellulare non ci staresti più così tanto, cominceresti a vedere il cellulare e lo vedresti come un nemico tremendo, mentre per ora è diventato un oggetto quasi di consolazione. Ecco. Ma voi pensate che ci dicano sempre la verità sulle realtà tecnologiche, sul wifi, sull'effetto che queste onde vanno a fare sul cervello, eccetera, eccetera? Non è così. Ecco perché abbiamo bisogno, piuttosto che ragionare, studiare e diventare dei tuttologi. Ecco, la tendenza è quella, perché ormai non ci fidiamo di nessuno. E allora cosa si va? Si va a Wikipedia, si va a Google, si cerca, e si trova, e cosa si fa? Si capisce? No, ci si confonde di più. Perché? Perché ovviamente trovi tutto e il contrario di tutto, e quindi a un certo punto dici: mamma mia! E allora Dio lì ci ricorda che abbiamo bisogno di ritornare a una semplicità di fede. E c'è una parola forte e breve che questa mattina sento, ho titolato questa breve riflessione Testimoni dell'impossibile. Come dire, capaci di portare agli altri un messaggio che quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. E questa testimonianza, prima di tutto, come sentivamo nella preghiera, è lo Spirito Santo che ce la vuole dare. Ricordate al giorno di Pentecoste di 2000 e rotti anni fa, c'erano i discepoli che aspettavano, avevano avuto questa promessa da parte di Gesù Cristo, quella di riunirsi insieme sull'alto solaio e di stare lì ad aspettare che la terza persona della Trinità entrasse in scena. Cioè Gesù aveva parlato tante volte, aveva detto: è bene che me ne vado io, perché se me ne vado io verrà il Consolatore e vi porterà, lui prenderà del mio e ve lo annunzierà, vi dirà le cose a venire. Quindi tutta una preparazione per cui la terza persona della Trinità sarebbe entrata in scena. E questo è incredibile, ecco perché. Perché vero è che noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione su Gesù. Gesù è il Salvatore, Gesù è il Signore, Gesù è il Redentore, Gesù è il tutto, è l'Alfa, l'Omega, il principio della fine. Però ci dimentichiamo che Lui vive in noi attraverso lo Spirito Santo e che lo Spirito Santo ha questa funzione importantissima di riportarci sempre alla realtà di Cristo. Cioè, mentre noi ce ne andiamo in altri pianeti, ce ne scantoniamo, andiamo dietro a tante idee o a tante paure o a tante cose di vario genere, lo Spirito Santo ha questo compito. E quando per la prima volta, diciamo, in qualche modo scende con potenza adempiendo la promessa che era stata fatta profeticamente, che oltretutto riguardava veramente questo desiderio che Dio aveva finalmente di non dare una legge esterna, ma di scrivere le leggi nei nostri cuori. E allora ai discepoli realmente che arrivano in quella occasione vivono un'esperienza fortissima. Voi riceverete potenza quando lo Spirito scenderà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, Giudea, fino agli estremi confini della terra. Questo era il volere di Dio, questo era il progetto di Dio e questo si è realizzato nella Pentecoste di quell'anno. In quel momento Dio ha adempiuto questa promessa dopo che Gesù aveva pareggiato il conto, dopo che il secondo Adamo aveva messo l'umanità in una condizione nuova, lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, sarebbe sceso con forza, con potenza sulla Chiesa. Anzi, avrebbe dato la consistenza, la forza alla Chiesa. Ricevere lo Spirito Santo, come comprendiamo poi dalla Scrittura, non è una esperienza unica. Certo, abbiamo ricevuto Gesù attraverso la rivelazione dello Spirito Santo, quindi in questo senso, se realmente tu hai detto sì a Cristo, se realmente hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore, è perché lo Spirito Santo ti ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio. Quindi lo Spirito Santo ti ha fatto nascere di nuovo, ti ha messo e ti ha battezzato in Cristo, ti ha unito a questo corpo meraviglioso, eterno che è la Chiesa. Ma poi c'è una pienezza, ma poi c'è una dimensione che chiaramente abbiamo bisogno di vivere, che ci permette di attingere alle risorse di Dio proprio per essere testimoni, cioè per esprimere qualcosa, non per stare chiusi come erano i discepoli nell'alto solaio. E come in qualche modo erano non solo chiusi, ma anche spaventati di uscire, spaventati delle minacce, spaventati di tutte le conseguenze, il loro maestro, il loro punto di riferimento, quello che aveva fatto tante promesse bellissime, quelle che aveva in qualche modo adempiuto le promesse del vecchio patto, che avrebbe ristabilito il regno di Israele, in qualche modo era finito male, quindi c'era sì una grande tristezza, c'era un po' di fede, c'era un po' di... ma c'era soprattutto il senso quasi, e ora? E ora? È un poco come tante volte noi ci fermiamo di fronte alle promesse che in Cristo abbiamo ricevuto, sembra che a un certo punto cadano, sembra che a un certo punto finiscano, sembra che a un certo punto muoiono le speranze e restiamo di fronte a una realtà nuda e cruda. Ma in questo senso, lì dove noi guardiamo capolinea, lì dove noi guardiamo difficoltà, lì dove noi diventiamo increduli, lì dove noi veramente ci spaventiamo e ci chiudiamo, questa promessa di ricevere ancora una effusione, ricevere una pienezza di Spirito Santo è per noi, dopo 2000 e rotti anni, è una esperienza che abbiamo bisogno di ripetere. E quanto? Un'altra volta sola? No! Nella Scrittura, quando dice siate ripieni di Spirito Santo, usa un imperativo continuativo in greco, che significa occupatevi sempre di essere ripieni. Di vino? No. Di qualche altra sostanza che un poco ci gasi? Di serie televisive? Niente di male se le vediamo, ma non possiamo vivere di serie televisive, di stagioni dopo stagioni, e rimanere sempre poi con la ansia di sapere se ci sarà la prossima stagione. Ecco, Dio ci vuole fare vivere di qualcosa che Lui ha progettato per la nostra vita e che in qualche modo può essere un'esperienza continua. E la Chiesa, la cellula, sono strumenti per cercare di portarti a questa pienezza, per risvegliare dentro di te questo desiderio di Dio. Perché sicuramente da tutto quello che ti circonda non ti mette il desiderio di Dio, ti mette più la paura. Ecco gli stimoli spirituali, le promesse di Dio che ci ricordiamo a vicenda. Abbiamo bisogno di ricordarle. Ricordarle, di trasmettercele, perché ce le dimentichiamo, e quindi la promessa di Dio è come se ancora ci riunisce, come quelli sull'alto solaio, 120, mettiamo una comunità, potrebbe essere un numero normale di una comunità, che a un certo punto, piuttosto che bloccarsi, piuttosto che chiudersi, piuttosto che subire tutto quello che sta avvenendo e vivere il senso del male che aumenta, la persecuzione, le minacce esterne di tutti i tipi, di tutti i generi, riceve questa promessa di aspettare che si compia la promessa di Dio. E questa promessa è per te, per me, oggi. Oggi hai bisogno di essere ripieno di Spirito Santo, non ieri, non un anno fa. Oggi hai bisogno di ritrovare questa modalità in cui vieni riempito, in cui trabocchi, in cui riesci a guardare poi le cose attraverso questa pienezza di Dio. Potenza di una missa, potenza, anche su questo nome tante volte c'è chiaramente un fraintendimento. Ecco, io spesso faccio l'esempio che ero un fanatico della potenza dei motori, la potenza dei cavalli, questa macchina c'ha 500 cavalli, 600 cavalli, ecco, potenza, ognuno di noi quando parla della parola potenza potrebbe avere delle immagini diverse, la potenza, che ne so, di uno schieramento di un esercito grande, dice mica è potente, che quello è pericoloso però, la potenza di tante altre cose, la potenza della musica che, con cui tante volte ci, prima di più diciamo, mi bombardavo per cercare, ma potenza ha a che fare con capacità di svolgere qualche cosa che nella natura umana è impossibile. Infatti, il primo effetto di questi discepoli 120 messi là che ricevono la pienezza dello Spirito Santo è che diventano coraggiosi, diventano capaci di essere testimoni, diventano capaci di credere che quel Gesù che avevano seguito e che sembra avesse fatto una cattiva fine, in realtà non è morto, è resuscitato, e lo Spirito Santo che viene su di loro è proprio quasi la caparra, è come la testimonianza che quello che Gesù aveva detto, aveva fatto, era vero, era reale. E quindi, ripieni di questa pienezza, è come se veramente fanno quell'esperienza meravigliosa anche della profezia, della parlare in lingue, di queste dimensioni che sono sicuramente quelle carismatiche della presenza dello Spirito Santo, ma soprattutto fanno l'esperienza di una vita che può rinnovarsi, cioè che può veramente abbattere quei limiti, quelle difficoltà, quelle incapacità che sono insite nell'essere umano. E in quel momento i discepoli non si sentivano, non erano come gli zeloti, che era una setta di allora che doveva veramente in qualche modo distruggere l'impero romano, e quindi erano forti, carichi di un'idea. Cioè, la loro idea, Gesù, era stato distrutto, quindi erano proprio tremanti, fragili, come tante volte siamo noi. Pensiamo quasi che quello che Dio ha detto, quello che Gesù ha promesso, non si possa realizzare per la nostra vita. Ma proprio lì abbiamo bisogno ancora questa mattina di un bagno nello Spirito Santo. Io lo vedo, se non faccio la doccia dello Spirito Santo, dopo un poco divento incompatibile con tutti, persino con me stesso, non sopporto nessuno, non sopporto me. Se non ho la rivelazione di Dio, io non posso vedere con gli occhi di Dio, e vedrò attraverso gli occhi umani, e vedrò attraverso il mio egoismo, vedrò attraverso il mio nefreghismo, vedrò attraverso tutte le parti umane che ancora rimangono tante volte non cambiate nella mia mente. Ma se sono ripieno di Spirito Santo, riesco a guardare da un'ottica diversa. E questa mattina, per diventare testimoni dell'impossibile, cioè testimoni di questo miracolo incredibile che Dio vuole fare, perché Dio ci ha chiamato a testimoniarlo, non ci ha chiamato a starcene chiusi, ci ha chiamato a portarlo fuori, a uscire fuori e a dare una buona notizia. Mentre tutti parlano di quanti contagi aumentano, di quanti nuovi positivi ci sono, noi abbiamo bisogno di parlare del vero positivo, che è Dio in noi, speranza di gloria. Abbiamo bisogno di rivederlo dentro di noi e trasmetterlo con forza, con determinazione, perché vi dirò una cosa, che anche se ci sentiamo così, molto schiacciati, molto frenati, Dio funziona. E chi ne ha fatto ogni tanto l'esperienza, come di passare attraverso l'inferno pur essendo un credente, e poi essere rivitalizzato dallo Spirito Santo? Io spesso ho visto le vite di alcuni di voi, in certi momenti sembra quasi come la mia vita, che pur avendo ricevuto Gesù, pur avendo fatto un'esperienza, pur avendo visto la gloria di Dio, tante volte passiamo attraverso situazioni infernali, situazioni in cui veramente vogliamo solamente nasconderci, stonarci, non pensare a niente, figuriamoci se chiesa, Dio o qualunque altra cosa. Ma la cosa incredibile è che poi, se lasciamo allo Spirito Santo nuovamente spazio nella nostra vita, se ci abbandoniamo allo Spirito Santo, se coltiviamo la sua presenza, se aspettiamo la promessa di Dio, se non ce la dimentichiamo come spesso ci capita di dimenticarci quello che Dio ci ha promesso, ma se siamo lì ad aspettarla con fede, a un certo punto quella pienezza verrà e trasformerà ancora di più la nostra fragilità in abilità, in capacità di andare oltre, di fare le cose impossibili. Veramente, è grazie a Dio che possiamo vivere vite impossibili da vivere umanamente. E se io guardo la vita di alcuni di voi, veramente sai, è un miracolo. Se guardo la mia vita, è un miracolo. È un miracolo in tanti sensi. È un miracolo perché? Perché la presenza dello Spirito e la fede nella potenza di Dio mi rimette in gioco, ti rimette in gioco. Ma se, come dico spesso, iniziamo un cammino impossibile come camminare sull'acqua. Ricordate, è un esempio classico, quando Pietro va verso Gesù camminando e sfidando le leggi della gravità, riesce a camminare sull'acqua, appena rivede la situazione dal punto di vista umano, Pietro dice: non è possibile che io galleggi, devo per forza stare sotto, essere risucchiato dal mare, e non si riesce a salvare neanche nuotando. Questo è strano, perché Pietro come pescatore avrebbe dovuto almeno sapere nuotare, e ha bisogno nuovamente di lasciarsi prendere da Cristo: salvami. E Gesù lo tira su, ed è quello che lo Spirito Santo, ci alziamo in piedi. È quello che lo Spirito Santo questa mattina vuole fare con ognuno di noi, magari in misura diversa, perché siamo compressi in misura diversa. C'è chi naturalmente sta proprio camminando, sopravvivendo, ecco, la minima sopravvivenza spirituale, come se avesse il minimo livello di ossigeno o di acqua per non andare in disidratazione spirituale, che avete proprio quanto basta, ecco, per... No, ma Dio, fiumi di acqua viva, non qualche goccetta così tanto per umidificare l'ambiente, l'atmosfera del tuo cervello umidificata dalla presenza di Dio, no. Una pienezza, una potenza che non è rumore, ma che è forza attiva, che è forza di amore, che è forza di fede, che sfida le difficoltà, che va al di là. Perché? Perché non possiamo perdere. Fratelli, sorelle, perché i primi discepoli andavano anche verso la morte con grande fede? Erano dei masochisti? No, non potevano perdere, perché la vita di Cristo era in loro, e nessuno può eliminare, nessuno può levarci la vita che Dio ci ha dato. Questa è la vera vita, e non c'è persecuzione, non c'è situazione che possa mettere in crisi Cristo dentro di noi. E lo Spirito Santo questa mattina ancora vuole testimoniarti prima le cose impossibili all'uomo, e ti dice: prima di tutto sii grato. Abbiamo sentito la gratitudine. Sii grato, perché la tua sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ti è toccata. Sii grato. Sii grato, ma come faccio a lodare? Non vede Dio dove quello che sto vivendo? Sii grato, perché sei partecipe dell'eternità, perché non morirai mai. Sii grato, prima di tutto loda, trasforma la tua lamentela in lode. Basta con lamentarti ogni giorno di tutto quello che non va. Se vuoi ti do altre 100.000 ragioni per lamentarti, le andiamo a studiare assieme e facciamo un esercito di lamentatori. Come tante volte, no, è giusto sicuramente portare avanti le rimostranze anche politiche, eccetera, ma se stiamo solo a lamentarci di quello che non va, non staremo mai bene dentro. Tanti credenti stanno solo a lamentarsi di quello che non va nelle chiese, di quello che non va nel... Voi pensate che stanno bene? Stanno male, si autoavvelenano, perché abbiamo bisogno di parlare di quello che funziona, e Dio funziona. Dio funziona questa mattina. Dio è sul trono, e mentre dico, Lui ci ricorda che siamo nuove creature, ci ricorda pure che è possibile cambiare. Questa è un'altra cosa, lo Spirito Santo ci dice: puoi cambiare. Pietro, Sabrina, Giovanni, Edoardo, Ignazio, eccetera eccetera eccetera, Giuppi, lo Spirito Santo ti dice, mi dice, puoi cambiare. E tu dici: no, non è possibile. È possibile, ti chiedo solo di credere. Tutto è possibile se credi. È possibile, è possibile vincere il male col bene, è possibile amare chi non ti ama, è possibile benedire chi ti maledice, è possibile, ti dice lo Spirito Santo, è possibile. E poi ti dice: sì, un testimone di questo messaggio, di questa verità, che Dio ha sconfitto l'impossibilità umana, ha reso possibile quello che nessuno poteva rendere possibile, e possiamo ogni cosa in Lui che ci dà la forza. Quindi resettiamo un attimo le nostre mentalità un po' religiose, un po' rimettiamoci in una prospettiva di semplicità e di dire: Signore, se tu hai detto che è possibile, io lo voglio credere, e credendolo raggiungerò quell'obiettivo, salverò quella situazione, vincerò quel risentimento, potrò perdonare, potrò vedere i tuoi miracoli, anche fisici, nella mia vita, potrò ogni cosa in te che mi dai la forza. Amen. Preghiamo insieme questa mattina perché questa ondata di Spirito Santo, che non è Dio che deve decidere, Lui ti ha fatto la promessa e il tempo allora di partenza fu determinato, e in un determinato tempo Dio scese. Ma oggi non è così. Non puoi dire: se Dio vuole mi riempirà. No, perché Lui ha detto: occupati di essere ripieno. Lui ha detto: abbuffati della mia presenza, riempiti di me, riempiti di me. Signore, voglio chiederti per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, un battesimo nello Spirito, una pienezza, che possiamo ricercarla, che possiamo veramente apprezzare questa tua promessa che si rinnova, e che possiamo vivere questa potenza, questa dunamis che viene dall'alto e che ci dà la capacità di essere testimoni, prima di tutto di cambiare, ma anche lì ancora dove stiamo cambiando ci fa essere messaggeri di buone notizie per gli altri, per quelli che sono disperati, per quelli che non hanno compreso il tuo amore, Signore, e tu stai cercando di usarci per essere delle lettere scritte agli altri, lettere di amore che gli altri non riescono a leggere, che la nostra vita possa essere una lettera d'amore scritta da te per il nostro prossimo, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica. E anche se non potete stringervi, abbracciarvi, trasmettetemi veramente apprezzamento, sorridetevi e beneditevi nel nome del Signore.